Mi viene inevitabile in questo clima di ultimo anno di millennio e di giubileo, nel quale quasi inevitabilmente diamo a tutti i discorsi una specie di tono di bilancio, no? Una specie di riassunto, come se dovessimo in questo traghettamento fissare le cose che in qualche maniera, non dico abbiamo raggiunto, ma nelle quali in qualche maniera stiamo in questo momento. E mi pare che in qualche modo, anche riguardo a Maria, si tratti di fare un po', di fissare alcune cose, perché oltretutto non è stato facile, almeno per me, lo dico. Io non sono sicuro di sapere, quando circa 20 anni fa arrivai qui, di sapere bene cosa ero in grado di suggerire a una comunità circa la devozione mariana, ma neanche adesso, per la verità. Però riconosco appunto che abbiamo avuto il nostro da fare per arrivare a un rapporto abbastanza equilibrato, perché ci siamo trovati in mezzo, lo siamo tuttora, a due atteggiamenti che effettivamente rendono difficile un rapporto sereno. E questo è bruttissimo, è brutto, proprio brutto. Cioè, per un verso, noi abbiamo e tuttora assistiamo a questa spinta inflazionistica mariana, che alla fine è inutile dirlo, non è vero che tutte le cose tanto basta lasciar fare, sono buone, dà fastidio. Cioè, non è appunto che uno dice, beh, lascia fare, tanto uno più cose fa verso la Madonna, non è mica una cosa brutta. Ma il problema è che la Madonna, cioè è come se uno andasse in casa e guardasse solo una persona, no? La Madonna fa parte di una casa, di un sistema. Lo squilibrio della devozione mariana rende squilibrata la fede. Cioè, poi non si può più parlare in una certa maniera del Vangelo o pregare in una certa maniera se si fa così con la Madonna. Allora, questo atteggiamento, diciamo pure, che traduce dei fanatismi, traduce delle paure, delle ansie, delle polemiche, non ha reso facile la devozione mariana. E d'altra parte bisogna anche ammettere che non ci ha aiutato e non ci aiuta questo atteggiamento illuministico, un po' ridicolo pure, no, tipicamente moderno, che la Madonna, vabbè, no. Cioè, questa scomparsa della devozione mariana da molti uomini moderni, che eliminando alcuni elementi della fede, eliminano proprio alcuni di questi aspetti che poi la devozione invece inflaziona, no? Quindi tra questi due estremi, di un'inflazione quasi fanatica e di un silenzio stizzito che elimina il rapporto con Maria e che ha poco di cristiano, francamente. Cioè, no, assolutamente non si può tirar via Maria, va via Gesù, va via tutto. No, no. È stato un peccato, appunto, è un peccato, perché Maria in realtà è una delle cose più preziose e delicate della nostra fede. E ci abbiamo messo un po' a scartare anche dalla formazione che tutti noi abbiamo avuto alcune caratteristiche ambigue, forse anche devianti, no? Ne cito due, sulle quali credo ciascuno di noi ha fatto un lavoro, anche solo implicitamente. Beh, una è quella di quella insistenza che ci è stata messa in testa, dell'intercessione di Maria, che io, appunto, non lo dico francamente, non riesco proprio a capire cosa vuol dire, quando è intesa così. Cioè, a noi hanno messo in testa che se tu vuoi ottenere qualcosa da Dio, lo dici alla Madonna, intendendo in qualche maniera che Dio è lontano, inaccessibile e magari anche arrabbiato. Che Gesù Cristo in pratica è un'idea vaga in questa prospettiva, perché non c'entra niente, no? C'è un rapporto tra noi e il Dio giudice, il Dio potente, il Dio che può far tutto. E allora la Madonna, che è più vicina a noi, quindi ci può ascoltare, ci può capire, va a dirlo. ci capisce di più, può presentare a Dio le nostre domande. Ecco, pensata così è un'eresia, è evidente, no? Cioè, pensare che Dio è meno vicino della Madonna a noi è un'eresia, come pensare che mia madre è più vicina a me di Dio è un'eresia. Il più vicino di tutti è Dio. Se ci può essere qualcun altro che ci è vicino nella fede, è perché Dio ce lo mette vicino, non perché questo ci avvicina a Dio. Applicatelo a tutti, un prete, il Papa, non è che ci intercede perché è più vicino a noi, prende, lo porta a Dio. È Dio che ne ha preso uno e lo fa Papa, ce lo rende vicino nel ministero, appunto, ma sono tutte rovesciate le cose, no? Allora, se Maria ci è vicina, è perché Dio le dà la grazia di esserci vicina. E ci è vicina, lo sappiamo, perché è vicina a Cristo, l'unico mediatore, cioè il Dio vicino, non ci sono mediatori. L'unico che viene vicino a noi è Dio, che è Cristo. E tutto ciò che Maria è per noi, lo è per la sua relazione singolare con Cristo, è perché nella sua faccenda c'entra in maniera particolare con Cristo, no? Oppure l'altra pista, mi ricordo i predicatori di quando ero ragazzo, no? Che appunto sudavano nelle feste mariane perché urlavano, questi grandi. Io credo, ma anche la gente, non credo che perché io ero scemo, solo io, ma ci stava lì e diceva, sta dicendo trovi sulla Madonna, sembrava che da un momento all'altro apparisse, no? Questa insistenza sui privilegi di Maria, in particolare appunto sulla Immacolata Concezione, l'Assunzione, tanto i più recenti, no? E anche i più difficili da capire per alcuni versi. Questa insistenza sui privilegi che finisce di far assumere a Maria una specie di valore in sé, cioè la Madonna diventa una specie di simbolo di tutte le virtù, quasi fosse un prototipo straordinario di umanità, capito? Un modello per la sua bravura, per le sue qualità. Scartate queste strade, mi pare che il lavoro che abbiamo cercato di fare, perché la Madonna è stata molto presente nei nostri cammini, il lavoro che si è cercato di fare ci è stato guidato dalla stella polare del Vangelo, cioè abbiamo preferito, certo, capisco, la cosa è delicata, ci siamo fidati poco di certa predicazione, è vero, se facessimo così su tutto non so come va a finire, e tuttavia bisognerebbe che ogni predicazione subisse la prova del Vangelo, no? E appunto andare a vedere nei Vangeli come si parla di Maria è salutare, è rinfrescante, non per eliminazione di ciò che poi la Chiesa dice, ma per capire perché dice quelle cose lì, più o meno bene. Ora, nei Vangeli, l'abbiamo detto tantissime volte, l'abbiamo scoperto tantissime volte insieme, nei Vangeli si parla abbastanza poco di Maria, e quindi questa è una regola evangelica interessante. Cioè vuol dire che la testimonianza cristiana rappresentata dai Vangeli non ritiene di dover fare tanti discorsi sulla Madonna. Cioè, a me pare un'indicazione suggestiva, Cioè la sobrietà nel parlare di Maria fa parte probabilmente della maniera giusta di parlarne, e questo va lontano secondo me nel capire Maria. E c'è un blocco di discorsi mariani nei Vangeli, pochissimi, ma è presente in alcuni posti chiave dove si parla di Maria. C'è il blocco dell'infanzia, che è di natura particolare, poi lo sappiamo. Poi nel Vangelo di Giovanni la troviamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, nel miracolo di Cana, con un ruolo importante, l'ora che scocca, e poi nell'ora della morte di Cristo, ai piedi della croce. E poi negli Atti degli Apostoli la troviamo quando gli Apostoli si riuniscono per la preghiera tra l'Ascensione e la Pentecoste. Questi sono i luoghi in cui il Vangelo parla di Maria, no? E mi pare, appunto, raccorciando molto i discorsi, mi pare che questa presenza abbia due caratteristiche. La prima è che è una presenza ogni volta che c'è un parto, ogni volta che c'è una nascita, come se la Madonna nei Vangeli fosse la figura della fecondità dell'umanità, quando la parola viene a fecondarla, ovviamente alla nascita di Gesù, a Cana dove nasce la manifestazione di Gesù, alla croce dove nasce l'uomo nuovo, nel cenacolo dove nasce il corpo di Cristo che è la Chiesa. E in questi episodi a compiere l'azione non è mai la Madonna, è lo Spirito. Queste nascite di Gesù sono tutte opera dello Spirito, a far nascere è lo Spirito. Ma lo Spirito è come se avesse bisogno di un terreno che accoglie, che faccia da matrice alla sua parola, che si lasci fecondare, no? Che faccia da madre, appunto, da sposa prima e da madre. Questa mi pare così l'indicazione, diciamo, trascendente, spirituale, trinitaria, no? E l'altra caratteristica di Maria è il nascondimento, lo spossessamento, la rinuncia. Cioè non si fa esistere qualcosa o qualcuno senza spossessarsi. Questa è la regola dell'amore, è nella Trinità così, è alla croce così. È la caratteristica di Maria nei Vangeli. Maria scompare perché sia il figlio, perché si rivela il figlio. E lei nel confronto di colui che arriva è colei che ha fede. In questo senso, appunto, è stata scelta per grazia, non per le sue doti. È stata scelta per grazia, tenuta tutta unita a Dio, senza peccato, dirà poi la predicazione cristiana dell'Immacolata, appunto, per accogliere nella fede il Figlio di Dio. La fede. La vita di Maria è tutta un cammino di fede, tutta. È un cammino nella prova della fede, per credere in Gesù, per seguirlo, per capirlo, per crederlo e per seguirlo. È la fede di Maria la sua grandezza, o la sua grandezza sta tutta nella sua fede. In questo senso, appunto, per esempio, la predicazione del Concilio elabora questo tema interessante, Maria Madre della Chiesa, la prima dei credenti, è la donna che apre la schiera di chi ha fede in Gesù, ci è madre della Chiesa come madre dei fratelli che hanno fede. Madre della Chiesa, della fede, del credente, in quanto sposa. È il tema di Eva, eh? E in questo sta, credo, la realtà più profonda di Maria, nella quale si rivela il mistero profondo della donna e della fede e dell'uomo che ha fede. Si potrebbe accostare il tema mariano al tema antropologico che per esempio il Papa ha fatto sulla donna, no? La donna è accoglienza, è apertura, come la terra che riceve il seme e dà il suo frutto. Ora, nella parabola del Vangelo, il Vangelo come parabola, è tutto sintetizzabile nella parabola del seminatore che esce a seminare, no? Nella parabola evangelica tutti gli uomini, uomini e donne che siano, sono seminati. Sono creature su cui la parola di Dio semina. E il seme è la parola di Dio. L'uomo è chiamato dal Vangelo ad accogliere il seme della parola che gli dà la vita. E in questo senso, non so se è una spiritualità mariana che si può aprire, in questo senso l'accoglienza della parola, la fede, è l'atteggiamento femminile che è in ciascuno di noi. Cioè c'è un principio di accoglienza che ci costituisce come salvati. ed è l'essere terra che accoglie il seme della parola, appunto. È l'essere mariano, se si vuole. No. Questa apertura fiduciosa alla vita che ci viene donata dalla parola. In questo senso, Maria, la donna che in maniera unica e singolare accoglie la parola, è parte di tutti noi. È l'immagine viva di quella parte di noi che resta vergine nell'attesa della parola. Forse in questa direzione anche i discorsi sull'Immacolata Concezione diventano pensabili in maniera diversa. Quella parte verginale dell'uomo capace di ascoltare la parola di Dio. Perché poi l'uomo è tante cose. Noi siamo diversi gli uni dagli altri, siamo complicati, abbiamo storie, mille volti, mille vicende, mille strati. Ma c'è in ciascuno di noi quello spazio di terra inviolata che risale all'origine e che attende il seme. Quella parte intima di noi che quando arriva è capace di riconoscere la parola di Dio. Perché saremmo capaci di riconoscere la parola di Dio se non perché in noi c'è una parte vergine che lo aspetta? La sposa, appunto. No? Così Maria fa parte di noi e della nostra vita di fede. E ricordarci di lei vuol dire ricordarci di Gesù e della parola rivolta a quel luogo originario e verginale che dentro di noi lo aspetta. Capite perché appunto pensare a Maria è sempre risalire alla fonte della grazia, della fede. E ogni volta che il Signore viene, come ora in avvento, lei, silenziosa e nascosta, c'è. Vedete anche qui, non so se io sbaglio, ma se si facessero altri discorsi, altri gesti, sarebbe difficile capire come mai in avvento c'è la Madonna, così. In questa maniera invece è lì, nella maniera in cui appare la parola, la Madonna è lì nell'ombra, appunto, piena di grazia, di fede. È lì a presenziare alla nascita, a ogni nascita che la parola di Dio suscita nella vita dell'uomo che nasce alla fede.